Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Abbiamo il piacere oggi di avere due illustri ospiti che non hanno bisogno di presentazione, Roberto Esposito e Salvatore Natoli. Voi sapete che questo incontro di oggi si colloca al termine di un seminario che è stato condotto da giovani ricercatori di varie università italiane, anche se quest'anno prevalentemente tra Milano e Verona, e che hanno proposto diversi autori legati al tema della modernità, con un'unica eccezione che abbiamo motivato nel seminario, non stiamo qui a riprendere, ci serviva sostanzialmente una riflessione sul piano puramente formale per dare inizio ai nostri lavori, perché siamo partiti, unica eccezione del pensiero antico, con Tucidide. Le relazioni, volevo solo dire, che sono raccolte in questo volume edito dalla casa editrice della Fondazione, che potete trovare qui sotto, e che riporta il titolo del seminario, la sua seconda edizione, perché anche l'anno scorso abbiamo fatto un'edizione di questo seminario con un incontro finale, e poi che riprende anche il tema dell'incontro odierno, perché oggi il mio ruolo qui è un ruolo meramente interlocutorio. Arriva uno dei partecipanti al seminario che ha proposto di cui parleremo subito, e io devo semplicemente abbiamo estratto noi qui, gruppo di ricerca della Fondazione, delle questioni da questo seminario, frutto anche di sensibilità quindi di giovani ricercatori, che è utile confrontare oggi invece con pensatori di altre generazioni, e abbiamo estratto delle questioni che erano temi ricorrenti all'interno del seminario, che si riproponevano nei diversi autori qui proposti, e che oggi quindi vogliamo riportare ai nostri interlocutori per vedere, almeno per dare avvio alla discussione e vedere anche un confronto con le proprie prospettive teoretiche e con i propri percorsi di ricerca. Quindi io partirei immediatamente col porre la prima questione, che sono questioni di carattere generale naturalmente, e che noi però siamo stati attenti di individuare delle questioni che non riguardano solamente l'ambito iperspecialistico, ecco, ma che inevitabilmente sono passate anche nel dibattito pubblico. Forse la filosofia già ne parlava 200 anni fa, oggi però sono questioni che appunto appartengono al dibattito quotidiano, direi quasi di cronaca. Allora, la prima questione che volevamo porre ai nostri ospiti è questa: riguarda il rapporto fra nichilismo e democrazia, perché diversi autori di quelli che abbiamo qui presentato hanno mostrato, da un lato, le possibilità degenerative intrinseche al paradigma e all'agire democratico. Per esempio Tocqueville, no? È uno di quelli che propone, fra gli autori più proposti, appunto, una visione delle possibilità degenerative della democrazia. Però altri autori, mi riferisco in particolare a Junger, proposto dal dottor Guerri, oppure a Stirner, hanno invece individuato un legame indissolubile, ed è questa la questione chiave, un legame indissolubile, quindi non più rischi degenerativi, ma necessità degenerative, e un legame indissolubile, dicevo, fra democrazia e nichilismo. La democrazia, se non vuole tradire il principio critico che è alla base del proprio agire, deve inevitabilmente criticare qualunque limite che voglia proporsi come limite morale e come limite normativo. Deve rivolgere il proprio approccio critico nei confronti di qualunque, diciamo, limite che si ripropone come una nuova convenzione sociale. Allora, qui la questione: dobbiamo rimanere fedeli a questa diagnosi? O ci sono oggi, la filosofia oggi propone nuovi scenari di democrazia che vanno in qualche modo a interrompere questo legame che alcuni autori, Stirner su tutti, direi su di un piano eminentemente speculativo, hanno individuato come necessario? Cioè, la democrazia porta necessariamente, se fedele a se stessa, al nichilismo, oppure è possibile individuare nuove forme, nuovi modelli democratici che però non vadano naturalmente a tradire il principio critico che ne è alla base?
Tanto una parola di ringraziamento alla Fondazione, all'amico Davide, funziona questo? A tutti voi che siete qui, un saluto particolare alla mia amica Adriana. Ma insomma, intanto io partirei da questa osservazione: concetto di utilismo e il concetto di democrazia non sono sullo stesso livello inizialmente. Il concetto di utilismo si pone su un piano più ampio e complesso di quello di democrazia, se almeno per democrazia intendiamo il regime politico moderno nato, per così dire, a partire dalla Rivoluzione francese. Anche in Grecia si parla di democrazia, ma in realtà quello è un regime di tipo oligarchico basato poi sul lavoro degli schiavi. In ogni caso, quello su cui sono senz'altro d'accordo con le parole di Davide è che il concetto di democrazia è fondato su una contraddizione costitutiva, anche secondo me, che lo conduce spesso ad autoconfutarsi. Negli anni 30 in Germania, in fondo, è stata una democrazia che si è rovesciata nel suo opposto, cioè appunto nella dittatura hitleriana. Quando parlo di contraddizioni non mi riferisco solo ai limiti della democrazia. Ogni regime politico ha dei limiti. Quali sono i limiti della democrazia? L'incidenza della ricchezza nelle competizioni elettorali, il peso esercitato dal possesso dei media, come anche adesso vediamo, il ruolo di fattori extranazionali, cioè di vincoli militari, politici, economici, che nascono dal fatto che un certo paese è situato all'interno di un quadro, la comunità europea, i flussi bancari, le alleanze militari, eccetera. Quindi già questi limiti fanno sì che di democrazia incondizionata non si possa parlare. Ma, ripeto, secondo me c'è un'antinomia, una contraddizione ancora più intrinseca al concetto. Qual è questa contraddizione che va anche al di là, diciamo, di fattori storici o geopolitici particolari? Ed è la contraddizione che faceva dire, per esempio, a Rousseau che una vera democrazia non è mai esistita e non sarebbe mai esistita se non per un popolo di angeli, e faceva dire anche a Kant che la democrazia è il più dispotico dei regimi. Qual è questo elemento di contraddizione, di contrasto? Già negli anni 20 un politologo discusso e famoso come Carl Schmitt si chiedeva: ma qual è il principio costitutivo della democrazia rispetto ad altri regimi? Diceva: il principio costitutivo è quello di identità. Mentre in altri regimi c'è sempre una differenza tra governati e governanti, tra dirigenti e diretti, nella democrazia, almeno in linea di principio, dovrebbe esserci un'identificazione tra governati e governanti, che al limite dovrebbe funzionare senza la rappresentanza, in maniera diretta. La democrazia, intesa come regime puro, non ha bisogno della mediazione rappresentativa perché a governare sono gli stessi governanti. E tuttavia quello che in teoria, poi quando viene riportato alla pratica, produce appunto quella contraddizione di fondo. Perché come si fa a far sì che tutti quanti i cittadini governino, prendano le decisioni insieme? Quale piazza può contenere un intero popolo? E poi, che rapporto passa tra la volontà generale di tutti e le minoranze, anche il singolo che ha un parere contrario? L'unico modo, diceva in quel saggio Carl Schmitt, è che una minoranza illuminata del paese prenda in mano la situazione e convinca o addirittura obblighi tutti gli altri ad adeguarsi a quello che il loro interesse, ma che loro stessi non sanno. Naturalmente in questo modo è quanto accadde con i giacobini in Francia o con la rivoluzione sovietica, con Lenin, e beh, allora la democrazia verrebbe a essere realizzata dalla sua negazione. Cioè, per potersi realizzare la democrazia dovrebbe sospendersi e diventare il suo contrario, cioè una dittatura.
Questo è, secondo me, il problema, diciamo, costitutivo della democrazia. Ma prima di passare la parola a Salvatore, vorrei aggiungere un'altra osservazione, che probabilmente oggi il problema non si pone più in questi termini, perché la democrazia in quanto tale è da tempo finita nei nostri regimi. Io dico già dagli anni 20 e 30 del secolo scorso, di democrazia non si può più parlare e tantomeno quindi esportare altrove. Perché? Certo, se si riduce il concetto di democrazia al fatto che vi siano dei partiti concorrenti o che vi sia un metodo elettorale, allora si può dire le democrazie sono diventate sempre di più. Ma in questo modo si perde di vista la trasformazione radicale che ha investito tutta la politica contemporanea. Qual è? Il fatto che, diciamo, la costituzione dei soggetti astratti uguali l'uno agli altri, come prevede il modello democratico, è stato sconvolto dall'ingresso nella scena politica, nei rapporti di potere, di un elemento diverso e di difficile contenimento. Qual è questo elemento? La vita biologica. Secondo le letture che sono nate a partire da un famoso saggio, da alcuni saggi di Michel Foucault, che Salvatore conosce benissimo, la politica, come era immaginata secondo le tipologie classiche della democrazia e degli altri regimi politici, è diventata biopolitica, che significa che oggi al centro di tutte le decisioni, di tutti i conflitti politici, c'è lo scontro su quello che è la vita umana. Anche nel nostro paese, le leggi che hanno coinvolto di più l'interesse generale, quali sono? Sono quelle sulla droga, sul fumo, sulla sicurezza, sull'aborto, sull'immigrazione, cioè quelle leggi e quelle dinamiche che hanno al centro non i soggetti astratti uguali l'uno all'altro come dovrebbe essere nel regime democratico, ma i corpi stessi degli individui, della popolazione, della specie umana nel suo complesso. Allora, quando all'interno della scena politica si impone il corpo, il principio non può essere più quello dell'uguaglianza, ma quello della differenza. Perché? Perché i corpi, i nostri corpi, sono differenti, non sono iscrivibili in un paradigma di uguaglianza formale come è previsto dalla democrazia. Allora è giusta la connessione democrazia-nichilismo, nel senso che l'idea di democrazia ha implicita una contraddizione radicale e intrinseca, ma forse siamo ormai anche oltre di questo discorso, perché di fronte a noi non ci sono dei modelli democratici, ma dei modelli, direbbe Foucault, liberali di tipo biopolitico, no? Non certo quelli totalitari di 170 anni fa, ma diciamo dei modelli biopolitici a carattere liberale. E allora è rispetto a questi che dobbiamo, come dire, intanto trasformare il nostro lessico e poi anche porre appunto le nostre domande, senza dimenticare che l'interlocutore reale oggi è soprattutto appunto il corpo, la vita delle persone nella sua grana materiale, non tanto i rapporti formali di uguaglianza o l'ordine politico, quanto la materialità dei corpi viventi.
Già Roberto ha messo sul tappeto le questioni. Ecco, io direi che certe contraddizioni della democrazia, che indubbiamente sono presenti alla forma democratica e possono in qualche modo essere sciolte o ridotte, se noi sottoponiamo la democrazia a una relativizzazione concettuale, ma di più, a una relativizzazione storica. Perché della democrazia si può parlare in due modi. Una è l'etica democratica, un modello di democrazia, poi nella discussione ne possiamo approfondire la questione, nell'etica che ha certe caratteristiche. Per cui si dice questo modello è democratico. Allora si potrebbe fare un elenco dei predicati che caratterizzano la democrazia. E questo discorso si può fare. E si può fare invece un altro discorso, dato questo modello, quali sono state le forme storiche reali in cui si è realizzato. La metto così. Data un'identica della democrazia, e individuati certi predicati, io ritengo che quella democrazia non si è mai realizzata. E quindi se vogliamo fare un discorso genealogico, dobbiamo dire che ci sono delle idee che salvano i fenomeni, qui riprendo Benjamin, perché non si incarnano mai della storia e quindi restano fondamentalmente insature. Proprio perché sono idee, la natura dell'idea e di non essere soddisfatta dalla storia. La storia è un'occasione congiunturale che la fa nascere. Esiste un contesto in cui un'idea si forma. Ma una volta che questa idea si forma, scarta immediatamente la sua realizzazione. Ecco perché le grandi idee possono tornare. Sotto questo aspetto, non ne parlo adesso, ne parleremo più avanti, è anche esportabile la democrazia. Ma non nel senso che la trasporti da un popolo all'altro con le armi, la imponi, nel senso che resta una identica che riserva una ricerca, una riserva di modello che può sempre riformularsi. Ecco perché ha ragione Beniamino quando dice che le idee sono come le costellazioni del cielo, sono sostanzialmente insatte. Allora, da questo punto di vista, se noi ragioniamo della democrazia assumendo un modello, e quelle contraddizioni emergono nel modo chiaro con cui ha presentato Roberto, difficilmente. Se noi le vediamo poi nella esecuzione storica, e vediamo che quel modello nella sostanza probabilmente non si è realizzato mai. Dico per battuta per capirci, se dovessi dare una rappresentazione di democrazia sostanziale, fatto salvo quello che c'è fuori e che resta fuori, la scena democratica per eccellenza è nell'apertura dell'Iliade. L'unica vera grande scena democratica della storia della democrazia. Il Tasso è quello che esclude. Ma lì davvero non hai rappresentanza. Hai un primus inter pares, rispetto a cui l'altro dice: ma come ti permetti? E se non fosse per la dea della ragione, che evita l'omicidio, ecco la misura, almeno non sarebbe stato fatto fuori. Sarebbe caduta la democrazia se non ci fosse stata la dea. Perché i pari combattono da pari. A parte il fatto che poi anche nel mondo greco si para, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, eventualmente ne discutiamo. Però quello è il modello. Ma sostanzialmente la democrazia non ha avuto mai questa caratteristica, perché ha sempre più funzionato come modello di parità quanto più alto è stato il tasso di esclusione. I grandi parlamenti, parlo anche delle monarchie costituzionali, che già cominciano a essere democratici nel senso che limitano il potere del re, fondamentalmente escludono la società, sono delle oligarchie che fondamentalmente funzionano pressoché senza rappresentanza. E noi possiamo dire che la democrazia che più somiglia al suo modello, alla sua identica, è quella dei parlamenti delle monarchie inglesi, e dei primi parlamenti dell'Ottocento, che è una democrazia oligarchica. C'è un tasso elevato di esclusione. E lì sì davvero ci si approssima al modello in cui la differenza tra i rappresentati e i rappresentanti è solo la rappresentanza. Grosso modo, non succede proprio così, ma sono sistemi oligarchici dove tu mi rappresenti, ma io so, entro che termini mi rappresenti, sono nella condizione anche di capire il gioco degli interessi. Quindi lì c'è già una differenza tra rappresentanti e rappresentati, ma la distanza è minima rispetto al modello. E qui invece entriamo nel discorso della contemporaneità, quello che ha descritto meglio il funzionamento della democrazia, in modo realistico. Non è Carl Schmitt, che come tu sai ho sempre accusato di romanticismo politico, grande per altre ragioni, ma la democrazia non la capiva, veniva difficile. E Schumpeter è grandissimo. Schumpeter dice: nelle società di massa dobbiamo toglierci l'idea che ci sia una differenza tra rappresentanti e rappresentanti. Che cos'è la democrazia? È la lotta di élite dinanzi alle masse. Non élite illuminate che prendono il potere, ma élite emergenti che combattono nella società per creare gruppi di interesse intorno a loro. Grandezza sua. Non elite intelligenti, ma indipendentemente dall'intelligenza, più sono, meglio è. Perché le democrazie funzionano e sfuggono alla contraddizione quanto più hai una moltiplicazione diffusa delle elite. Da questo punto di vista si potrebbe utilizzare, non lo dico adesso, poi ne discutiamo, un elemento che ti permette di pensare stranamente alla democrazia in questi termini è la microfisica del potere di Foucault. Perché nella microfisica del potere di Foucault tu hai un modello non centrabile, ed è nello scarto e nella differenza che si procede a una dinamica costante in cui i contropoteri sono una critica interna ad ogni potere. Quindi Foucault lo si può leggere in due modi: o come un apologista del potere tra i più apologisti che siano mai stati, o quello che ha sempre lavorato sugli scarti. In questi scarti un potere non è mai assorbibile da un altro. E quindi la funzione della la democrazia non la dobbiamo pensare in termini di rappresentanza. Questa è la sua identità. La dobbiamo pensare in termini di scarto sociale e di indifferenza. Allora, da questo punto di vista, vi potrà sembrare strano, ma Roberto lo sa, almeno sotto questo aspetto, dice la stessa cosa, con un'epistemologia diversa, Luhmann con i sottosistemi. I sottosistemi di Luhmann sono la formalizzazione, in termini di teoria dei sistemi, degli ordini discorsivi dissidenti di Foucault. In questo scarto si liberano i singoli, perché i singoli non possono essere, in quanto sistemi autoreferenziali, sia in termini biologici, sia in termini di cura di sé, in quanto sistemi autoreferenziali non possono essere assorbiti da nessun sistema. In una statica gerarchica bloccata sono bloccati anche i singoli, ma in una dinamica di contropoteri i singoli si sganciano. Allora, a questo punto di vista, bisogna leggere la democrazia in un modo completamente diverso. Cioè, la democrazia è il massimo spazio di libertà per incoerenza di sistema. Più i sistemi sono incoerenti, più siamo liberi. Più sono coerenti, più siamo serviti. Tra i tanti svantaggi, questo è il grande vantaggio della modernità, che ha prodotto complessificazione e incoerenza di sistemi. Voglio dire un esempio. l'abbassamento del ceto politico. Io una volta da Bocconi feci un corso dal titanismo politico all'amministrazione. Il titanismo politico nasce con Napoleone, finisce con lui, ha la sua maschera macabra nel nazismo e in Stalin. C'erano già tutte le premesse Lenin del macabro, eh? Però la maschera macabra e orrenda ce l'ha in Hitler e Stalin. Carl Schmitt, in fondo, è sedotto da Lenin. Tutta quella generazione è leninista. Quando la sinistra scopre in Schmitt l'uomo di sinistra, il vero uomo, il vero titano a cui loro guardavano era Lenin. Poi si sono accontentati di quello che ha prodotto la storia a livello locale, tranne la linea di Schumpeter, che già era molto americana e aveva il senso della complessità e della differenziazione, allo stesso modo in cui magnificamente aveva criticato la teoria del crollo di Marx, perché aveva capito che se c'è uno che fa innovazione e differenza è il capitale e durerà eternamente, anche se non è più il capitale, perché anche qui la sua essenza cambia nel modello schumpeteriano. Ecco, allora, è in questa dimensione di complessificazione che direi, con tante critiche che noi possiamo sviluppare nei confronti del moderno, quantomeno il moderno ha creato quella mobilità sociale che crea inafferribilità. Questo come punto generale. Poi invece è molto interessante, ma con Roberto ne parliamo, questo discorso sulla biopolitica. Ecco, io qui direi che la politica, per me, è stata sempre biopolitica. Sempre. Nella storia di Giuseppe, l'ultimo libro ha un titolo a proposito di Giuseppe: Der Ernährer, Giuseppe il nutritore. Chi è Giuseppe? Colui che sfama, che nutre, che dà la vita. Tutte le politiche welfaristiche sono politiche della vita. Dopo Hobbes, una volta che ci si è difesi dalla morte, si è cominciato a capire il beneficio per la vita. E quindi si passa dalla sicurezza alla rassicurazione. Già Leibniz parlava dell'assicurazione per la vita. Quindi la vita è stata sempre il tema della politica. Quello che accade oggi, e poi lo riprendiamo, è che mentre prima si plasmava la vita storica dei soggetti, cioè nasci povero, ti do l'assistenza, Foucault, ecco, tanto per citare Foucault, le bellissime pagine della storia della follia, dove lui nella penultima parte parla del lavoro, dell'assistenza nelle famiglie, no, della politica dell'assistenza legata al tema della follia. Lì ci sono i corpi, ma sono i corpi storici. Per corpo storico intendo il corpo che nasce il 18 giugno di un tale anno e muore il 20 di un tale anno. La biopolitica, invece, di cui parli tu, ecco, nasce con la tecnica. Cioè a dire, dove il tema della biopolitica non è più il corpo storico, ma è la materia corporea, cioè il DNA. Non è più un corpo storico. È come deve nascere un uomo. Quando deve nascere un uomo? Quindi non è una novità. La biopolitica, la politica è stata sempre per definizione bio, altrimenti non sarebbe stata politica. Ma oggi non lavora sui corpi storici, lavora sulla materia corporea. Allora, da questo punto di vista, questo è un elemento che mi distanzia non tanto da Roberto, con cui siamo molto vicini, ma da Agamben. Non esiste la nuda vita. Non esiste. Perché biologicamente un corpo è DNA, elica, struttura. L'unico elemento dove può apparire una nudità è quando il potere prende la materia e la determina. Come e perché? Allora a questo punto mi fermo per dire come e perché. Cioè che tipo di vita si produce. Allora qui davvero entro in spazi di libertà che vanno oltre le biografie. Cioè se tu produci la materia della vita, puoi programmare gli uomini. Cioè puoi ridurre attraverso la tecnica l'imponderabilità della natalità. Uno dei pericoli delle nostre società è appunto che per eccesso di programmabilità si riduce l'eccezione e quindi si sviluppa un mondo terribile di clonazione. Questo è un rischio, ma non solo. Io poi il mio ottimismo, il mio pessimismo è un pessimismo della forza, è un ottimismo tragico, forse anche qui qualche buco c'è, ma comunque il paesaggio è questo. Quindi io direi di pensare sempre, qui è la lezione nicciana foucaultiana, bisogna pensare sempre le idetiche in termini di genealogia, perché altrimenti si criticano modelli che nella storia non hanno mai avuto corso.
Eccomi. Adesso non so se vuole fare, perché
non posso,
sì, allora facciamo,
non so,
io come dicevo dovrei porre questioni, però preferisco favorire il dibattito tra i relatori, per cui se si vuole agganciare le tette, visto che sono stati entrati concetti che tra l'altro abbiamo anche dicendo anche tra voi se...
Su tante cose sono d'accordo con Salvatore, abbiamo un retroterra comune, la questione della tecnologia, gli autori, Foucault eccetera. Due punti su cui posso identificare, se non una differenza, una tonalità diversa. E tu mi pare che tendi a definire la democrazia in termini anarchici, di decentralizzazione. Il singolo che viene liberato, diciamo, rispetto al controllo. Qualcuno potrebbe dire che questo modello è più affine al liberalismo che alla democrazia, e insomma è nei regimi liberali che i singoli soggetti possono agire non più all'interno di un orizzonte, di un'orbita governata da un potere, ma diciamo in base ai propri impulsi naturali. Si potrebbe dire invece che il principio della democrazia è quello. Qua sei il punto, tu la leggi dentro Foucault, io la leggo più dentro il modello schmittiano, cioè non riesco a sciogliere la questione della democrazia dalla domanda chi decide, a chi sta la sovranità. La risposta del modello democratico, la sovranità sta nel popolo. Sta nel popolo in quanto insieme, in quanto volontà generale. Il principio della democrazia dunque è l'uno. Anche se, come dire, in una forma che noi possiamo desiderare, quest'uno può diventare il molteplice, ma il modello della democrazia è il popolo che acclama, il potere costituente. Senza rappresentanza il popolo decide di se stesso. È per questo che poi la democrazia rischia sempre di rovesciarsi nel suo contrario. Perché? Perché se il popolo è l'uno che decide di se stesso, quel singolo che sta fuori dall'asse della sovranità generale o anche la minoranza, non si sa che cosa accade. Sulla questione biopolitica, su cui come sai sono molto interessato, sono d'accordo. Da un certo punto di vista ogni politica è sempre biopolitica, perché ha sempre avuto a che fare con la domanda sulla vita. Negli imperi agrari antichi oppure negli imperi schiavistici post-romani e dovunque, qual è la differenza? Sono d'accordo che non esiste nuda vita anche nel prigioniero di Auschwitz, c'è c'è una forma di vita, non è nuda vita, quindi sono d'accordo su questo. C'è però una differenza, che nella politica greca, anzi, la politica greca si definisce in quanto tale come quell'attività che non si occupa della conservazione biologica della specie, perché è affidata all'ambito dell'economia e, diciamo, a persone, a settori che si occupano di quello, mentre la politica è appunto il pubblico, la sfera pubblica. Nell'ordine moderno hobbesiano è vero che politica e vita cominciano ad intrecciarsi, anzi la politica nasce dalla domanda su come si conserva la vita, ma politica e vita si rapportano dentro delle mediazioni istituzionali e concettuali: potere, sovranità, ordine, rappresentanza. E solamente, come tu dici, quando poi entra in gioco la tecnica fondamentalmente, allora, diciamo così, a partire da Nietzsche, Nietzsche è il primo che ha questa intuizione, la questione su cui si scatena il conflitto politico è: che cos'è la vita? Cosa include, cosa esclude? Dove si pongono le soglie di inclusione e di esclusione? Allora là si tratta effettivamente del corpo, dell'etnia, della materialità, e allora là siamo veramente, definitivamente nel regime biopolitico. Quindi, cioè, sono d'accordo in gran parte, con l'unica riserva su questa questione del nesso democrazia-anarchia, che è, come dire, evade la domanda chi decide, chi ha la sovranità.
Poi, se tu vuoi, non lo so, come lo diamo.
Una risposta sì, veloce, poi sì, la riprendiamo. Per stare, come si dice, sul pezzo. E anche perché si tratta soltanto, non tanto di una risposta, ma di una messa a punto.
Sì.
Dunque, la democrazia che assume l'idea dell'uguaglianza e quindi di una pari, un pari concorso nella produzione della tesi, che, tornando al mio discorso prima iniziale, potrebbe essere un predicato delle identità democratiche. Nei processi storici non si è fatto. Anzi, quanto più si è realizzato questo, tanto per la democrazia è finita. Però un'altra caratteristica della democrazia, un altro predicato della democrazia, non è soltanto quello del concorso della decisione, ma è anche quello della libertà dei singoli, che non è un tratto del liberalismo, è un tratto della democrazia, perché chi concorre alla decisione concorre con la sua libertà.
Non Rousseau, per esempio, che parla della democrazia.
Appunto, ma il modello di Rousseau, e quindi anche a proposito del nihilismo, io dico la stessa cosa, è anche democratico, proprio perché manca di un tratto e di un predicato della democrazia, che non è solo quello della partecipazione, dell'unità del popolo, ma è quello della singolarità di soggetto. E quindi, se dovessi dire, prendiamo come modello di democrazia Rousseau, è vero, arriviamo a Lenin, perché una caratteristica fondamentale, un predicato essenziale della democrazia, è questo, il rapporto al nichilismo e il relativismo. Cioè, nella democrazia tu non puoi mai prendere un punto di vista assoluto e totale, ma devi prendere sempre un punto di vista pragmatico e di revisione. Questo è il modello democratico, perché altrimenti di democrazia ha il nome, ma cade dritto sotto quella contraddizione della distrutta. Allo stesso modo in cui storicamente non è mai esistito il popolo. Una tra le più grandi finzioni che siano state create dalla storia dell'umanità. Le identità del popolo, dal popolo romano alla plebs cristiana, ma il popolo non è mai esistito. La plebs cristiana, che era l'idea massima di unità, delle ecumene, per questo e per l'altro mondo, veniva prodotta in un momento in cui la società era nel massimo della sua frammentazione, non gerarchia, dice il Medioevo. Se c'era una cosa che non era popolo, era solo un eidos il popolo, era il Medioevo, perché tu avevi una distribuzione sul territorio, sulle tradizioni. Quindi il modello democratico, se tu lo assumi nella eidetica di Rousseau, diventa autocontraddittorio, si rovescia nel suo contrario. Io invece, quando parlo di democrazia, assumo un altro procedimento, che è quello della genealogia. Cioè dire, nella modernità interpreto la democrazia come una progressiva storia delle libertà, perché è proprio nello spazio della libertà che tu puoi concorrere meglio o al meglio alla produzione della decisione.
Posso farti una domanda secca?
Sì.
Nel senso che qua mi dai la risposta rispetto al mio timore che in qualche modo ci scartiamo dal dato storico. Prendiamo la situazione che si è realizzata in Algeria recentemente, cioè il popolo vota e vota per un regime fondamentalista che distruggerebbe la democrazia.
Non lo fanno votare molto.
Appunto, è democratico impedire questa votazione a maggioranza. Quindi il problema è quello della, alla fine, chi decide? Cioè decide la maggioranza che vota per la soppressione della democrazia, o un gruppo, una minoranza che blocca questa decisione per salvare la democrazia in maniera antidemocratica? Quale dei due procedimenti per te è quello democratico?
Ah, ti rispondo in un modo secco. Ti dico che in una condizione di quel genere tu assumi come caratterizzante della democrazia il predicato voto. Per me, nella identificazione dell'eidetica democratica, il voto è uno degli elementi. La risposta mia è: lì non c'è democrazia.
Non c'è.
Ma non c'è democrazia perché la democrazia non coincide col suo voto. La democrazia storica, per me, consiste con quell'arco di complessità in base a cui le singole persone hanno una possibilità di concorrere alla decisione e sia confrontabile con discorsi contrari, ma non discorsi, cioè contro il potere. Uno dei motivi fondamentali per cui è sbagliato, vediamo da questo punto di vista, esportare la democrazia e diventa poi una raghiera, è che tu vuoi esportare lì la democrazia esportando il voto, ma se tu vuoi fare un'operazione di questo genere, hai distrutto completamente il processo peculiare della democrazia che lega insieme due cose: produzione della decisione e condizioni di libertà. Se tu sciogli una cosa dall'altra, non hai più una eidetica democratica.
E diciamo ciò che.
Scusami, finisco. Non a caso lo sviluppo della modernità, la democrazia cresce proprio sul piano del diritto, garantendo sempre di più i diritti soggettivi. C'è una dissidenza individuale, la democrazia si perfeziona, la democrazia moderna si perfeziona con l'implementazione dei diritti soggettivi.
Se così tu presupponi che il soggetto sappia ciò che vuole fare e ciò che gli conviene, nel senso che voglio dire, se nella Germania di Weimar i soggetti si affidano liberamente a Hitler, perché? Perché il soggetto è opaco a se stesso, non vede la realtà. Questo è il punto. Allora, quando tu dici i soggetti devono non soltanto votare, ma in qualche modo costruire le condizioni di gestione della democrazia, la risposta potrebbe essere sì, ma se ne fossero capaci. Storicamente spesso non lo sono, o comunque nei nostri regimi sono infinitamente condizionati dai media, dal denaro, da tutta una serie di cose, per cui il discorso resta sul piano dell'eidetica, perché trasferito nella realtà l'opacità, diciamo, che si crea tra il soggetto e le proprie scelte rende questo processo in sé, come dire, positivo, molto difficile da realizzarsi.
Ti do una risposta e chiudo di battuta. quando io parlo anche rispetto al momento anarchico, cioè che nei sistemi sociali, critica radicale che io da sempre ho fatto ad Habermas, e qui la mia posizione umanitaria, sono per definizione opachi. La cibernetica sociale non ti dice che un sistema è trasparente perché hai un punto di vista generale che è la totalità della trasparenza, e anche il panoptico di questa cosa qui. Sono però opachi ma nello stesso tempo dissidenti. Allora quando io parlo della libertà dei singoli, non parlo esistono individui singoli, ma in una situazione di sottosistemi asimmetrici, dove uno corrisponde a un bisogno, uno corrisponde a un altro bisogno, uno corrisponde a un altro bisogno, delle due l'una, e qui la grandezza del Foucault della cura di sé è troppo poco studiata, o il soggetto diventa schizofrenico perché si scinde nei sistemi che non esiste, o si sottrae a ogni sistema prendendosi cura di sé e giocando dallo scarto e nello scarto tra i sistemi. Quindi non esistono individui singoli per natura, ma è nella scomposizione dei poteri che come schegge gli individui partono. Allora in questa grande asimmetria tu hai la possibilità della democrazia che può giocare al massimo insieme, la libertà e il concorso nella decisione.
Ecco, insomma, vedete voi la discussione come pensa. Tra l'altro mi sembra che siamo di fronte veramente ad una sorta di posizione dialettica tra chi...
No, anzi, molto complementare, direi, a parte qualche punto.
Beh, però mi sembra che si possa individuare da un lato un'idea con una democrazia che non può prescindere da un quadro normativo che si concretizza e si conclude in un luogo della decisione, naturalmente. Dall'altro invece che invece ci si insista, se mai qui vogliamo parlare ancora di quadro normativo, con un quadro normativo, diciamo, minimo, che è quello della divisione dei poteri, naturalmente, che non è
la simmetria tra i corpi sociali, non la divisione dei poteri. La divisione dei poteri è settecentesca. Qui tu hai corpi sociali che sono gruppi di interesse strutturati in sistema, irriducibili l'uno all'altro, e l'uno è costantemente la critica dell'altro, no? Cioè ai tassisti, no? Cioè, queste cose qui, e il potere non ha più un luogo di decisione, capisci? C'è la carfagna, come fai a dire che c'è un luogo di decisione?
Perché ci permette, sì, il brutto è che però qualcuno poi decide,
ma neanche Berlusconi decide. Bisogna cambiare il modello, insomma. L'uno ci dice di più di
lei,
perché Foucault, no, lui è grande, sì, ma sì, c'è la componente del deleuzismo, cioè dove il vitalismo non pensa la società che è tutta struttura, la vita è organizzazione, dalla biologia alla politica.
Allora certamente neanche i quanti
insomma non esiste. Insomma,
quindi diciamo che neanche la divisione dei poteri può essere un quadro normativo abbastanza
oggi è totalmente insufficiente
perché, certo. E quindi la decisione come viene interpretata a questo punto? Come una
poi ne parliamo dopo.
La seconda questione, vabbè, allora introduciamo la seconda questione per dare concretezza alla cosa. Perché uno dei conflitti sociali profondi oggi, no? Tra identità diverse che rendono complessa la nostra società e che sembrano veramente mettere a rischio una linea di demarcazione, diciamo così, che possa definire un quadro normativo, è il problema della convivenza tra le diverse religioni. Il nuovo assetto sociale, diciamo, ha proposto una inevitabile convivenza fra le religioni. E quello che noi volevamo domandarvi era qual era il ruolo non della religione in quanto tale, quindi non di una se la possibilità o meno di una sopravvivenza di una sfera valoriale, ma il ruolo delle religioni. Come voi immaginate questa convivenza? Quale spazio alle singole religioni? E chiediamo questo naturalmente anche alla luce dei fallimenti, diciamo, dei modelli di integrazione che l'Occidente ha proposto, che si stanno sgretolando uno dopo l'altro. Cioè, sia il modello che assorbe le differenze in uno spazio pubblico, perché lo spazio pubblico è individuato come l'unico luogo possibile, diciamo, di convivenza delle religioni, però al prezzo naturalmente di farle scomparire, oppure anche il modello, questo naturalmente è il modello di marca francese se vogliamo prendere appunto dei riferimenti, oppure anche però dobbiamo attestare naturalmente la crisi anche del modello anglosassone che permette la sopravvivenza delle diverse religioni una a fianco all'altra, diciamo lasciando questo problema naturalmente, lasciando a questo punto la complessità se stessa, perché la domanda poi resta valida, se la complessità, come lei descrive, va lasciata a se stessa oppure c'è bisogno di un governo che però implica di nuovo una decisione e implica un quadro normativo e un luogo della decisione. La complessità va governata o no? Perché se non va governata, allora si torna a quello che alle critiche che rivolgeva il professor Esposto, qui si rischia veramente dell'anarchia. Se non c'è più un quadro di decisione, perché la diagnosi della società come complessa e non più riferibile nemmeno al modello della divisione di potere settecentesco va benissimo. E va benissimo come diagnosi della società. Ma il problema è, questa complessità va lasciata a se stessa oppure deve spingere verso un nuovo quadro normativo che implica un nuovo centro decisionale? Le religioni, naturalmente, la convivenza tra le diverse religioni ci sbatte in faccia a questi problemi con la loro forza. Partiamo però da risposta.
È una domanda bella e difficile. Io parto un attimo dal rapporto tra politica e religione e poi cerco di arrivare alla questione delle religioni. C'è una domanda bella e difficile cui si è tentati di dare una risposta semplice, facile, che è quella che in generale si dà, cioè esiste una distinzione nata nella modernità tra sfera pubblica e sfera privata, senza reciproche interferenze. Nella sfera pubblica decide lo Stato, la legge, le autorità costituite, nella sfera privata, nel foro interno, possono valere le opzioni di fede più diverse. Diciamo, quando Alberico Gentili dice tacete teologi in un ambito che non è il vostro, e quando Hobbes sostiene che bisogna neutralizzare le guerre di religione dicendo la verità della legge non è di competenza della religione, poi ognuno pensi nella sua anima ciò che vuole, definisce appunto quella separazione strutturale che per alcuni secoli ha regolato il rapporto tra politica e religione, alla politica la sfera pubblica, alla religione l'ambito privato della coscienza. Può bastare oggi questa risposta? Io credo di no, anche se la leggo, molti lo fanno questo discorso. Secondo me non può bastare per questi motivi. Intanto perché, appunto, qua veniamo alle religioni, non tutte le religioni prevedono questa separazione tra legge dello Stato e legge teologica. Per esempio, l'islamismo prevede una larga sovrapposizione tra legge dello Stato e legge religiosa. E allora, cosa accade nei paesi islamici? Cosa accade nei gruppi islamici che vivono nei paesi occidentali? Tutte le questioni, il velo, bisogna impedire l'infibulazione oppure al contrario no. Ma a questi problemi, su cui non credo che ci sia poi una risposta normativa o normalizzabile, decidono di volta in volta poi anche elementi di contesto, dicevo, a questi problemi si è sovrapposto un ulteriore problema che ci richiama in qualche modo a quello che dicevamo prima, cioè oggi non c'è neanche più la distinzione tra pubblico e privato. Perché? Mi faccio a quello che si diceva prima a proposito della biopolitica. Quando al centro delle dinamiche sociopolitiche c'è il corpo, allora le dicotomie moderne, pubblico-privato, natura tecnica, diritto-teologia, non funzionano più, perché la vita umana è proprio quel punto in cui queste cose apparentemente contrapposte si incrociano con effetti diciamo esplosivi molte volte, rispetto ai quali cosa fare appunto riguardo alla questione dell'eutanasia, cosa fare riguardo alla fecondazione della vita, cosa fare riguardo appunto alla cura portata agli estremi limiti. A tutte queste domande io credo, ripeto, non basti la risposta difensiva. Noi siamo i laici e gestiamo la legge, voi siete i credenti e esprimete pure le vostre idee, ma non potete entrare nella nostra sfera. No, perché i confini sono diventati troppo porosi. Allora, secondo me, per dirla in breve, la risposta laica può valere sotto il profilo delle istituzioni, ma sotto il profilo culturale bisogna impegnarsi in una risposta meno difensiva rispetto alle grandi tematiche teologiche. Per esempio la questione della vita, si dice il cattolicesimo, in particolare la Chiesa Cattolica in Italia, difende, come dire, troppo la vita. Secondo me i laici, io sono un laico, i laici dovrebbero incalzare la Chiesa Cattolica a difenderla ancora di più, spostando però questa difesa dal piano sempre individuale della nascita o della morte del singolo individuo al piano generale, lì dove la vita umana viene continuamente offesa, mortificata, strappata in tutto il mondo, dalla fame, dalla malattia, dalla guerra. Il Vaticano dovrebbe impegnarsi di più, non di meno, su questi temi. Per cui, ripeto, la risposta laica dovrebbe avere la forza culturale di entrare all'interno delle categorie, delle dinamiche teologiche, non semplicemente rimandare alla distinzione di confini. Questo per quel che riguarda i nostri paesi e la nostra religione, tanto più nel rapporto tra le varie religioni. Anche qui non è più possibile stabilire dei confini quando non esistono dei confini geografici che determinano le singole, le varie religioni. Ormai c'è un intreccio talmente forte che se non si trovano alcuni, non tanto punti di comune denominatore, ma luoghi di, diciamo, dibattito reale, che penetrano dentro, diciamo, addirittura dentro le formulazioni dogmatiche, anche qui ogni altra risposta, ogni altro steccato non tiene più. Ecco, ma passo la parola a Salvatore.
Mi sembra che siamo però ancora sempre intorno alla questione poi di chi decide.
Quella la riprenderemo magari in un secondo momento, perché ho delle cose da precisare. Si può costruire un discorso non risolutivo ma plausibile, si può costruire, però non voglio tornare sul discorso di prima. E potrei elaborare un modello di decisore in un sistema di complessità, però qui io sono, diciamo, in questo caso quasi per intero d'accordo con quello che diceva Roberto. Voglio soltanto fare alcune precisazioni. Intanto due punti di quello che diceva Roberto sono importanti. L'ultimo, non ci sono più confini. Cioè, i processi di globalizzazione hanno reso il mondo uno. La mobilità in questo mondo è estrema, fuori. Estrema e irreversibile. E dall'altro lato c'era una distinzione posta all'inizio tra le religioni dentro sistemi politici che per selezione storica, per nominazione, chiamiamo sistemi di stato di diritto, cioè quello che nasce da Hobbes, la differenza pubblico. E invece le religioni dove questa distinzione non c'è. Ora, come si può affrontare questo tipo di questione, come si può risolvere? Evidentemente bisogna tenere conto della differenza, per quel minimo che ancora sussiste, tra dentro e fuori. Diciamo in altri termini, tenere conto per quel minimo che ancora sussiste, perché sussiste, dello spazio della sovranità. perché ciò che fa differenza fondamentalmente è quello lì, dentro o fuori lo spazio nazionale. Aperto, permeabile in tutti i modi, però esiste uno spazio di sovranità. Allora, la situazione è anche rovesciata, però, perché la sovranità ce l'hanno anche quei popoli dove la differenza tra religione e politica non c'è. Però qui la cosa diventa particolarmente delicata e analitica. La metto così. Quei popoli che oggi si presentano a noi nella forma assolutistica di identità tra Stato e religione, in effetti questa identità non ce l'hanno mai avuta. Perché l'impero ottomano era stato lo spazio di coesistenza di tradizioni claniche.
Tradizioni?
Claniche. Cioè, noi facciamo una surdeterminazione quando diciamo che l'islamico identifica la sua religione con lo Stato. E l'islamico imita l'Occidente quando identifica la sua religione con lo Stato. Tradizione islamica non c'erano confini, non c'erano sovranità, c'erano spazi di clan che coesistevano, perché nella stessa tradizione islamica tu avevi versioni diverse della lettura del Corano, perché l'Islam non è l'Islam, sono gli Islam. Lì il problema è geopolitico, cioè nel momento in cui, dopo la dissoluzione dell'impero ottomano, noi abbiamo trasformato in stati gruppi clanici, producendo non una sovrapposizione tra Stato e religione, quando loro questo problema non c'era, perché il clan non era uno Stato e quella legge funzionava per il clan, non per l'altro clan. La questione quindi è, ecco la genealogia, no? Dice grande, cioè come nascono, per capire le vicende, bisogna vedere come nascono. Quindi noi ci troviamo in uno schiaffo che a distanza di tempo l'Occidente, l'Inghilterra soprattutto, riceve dai paesi islamici, perché gli hanno applicato un modello di politica che loro non avevano. Ciò non toglie però che dentro l'Islam, e questa può essere una via di uscita, ci sono dimensioni che non hanno questa caratteristica di identificazione tra condotta religiosa e Stato. Esiste, c'è un Islam che non chiamerei da questo punto di vista secolare, ma lo chiamerei in senso stretto coranico, perché bisogna anche aggiungere che loro non solo non hanno lo Stato, ma non hanno neanche la Chiesa. Cioè l'Islam non ha avuto il Papa, non ha avuto una dogmatica. E quindi nelle sue pieghe c'è più elasticità di quanto non si pensi. La statualizzazione dell'Islam è un contraccolpo dell'espropriazione lì del concetto di nazione. E noi stiamo pagando questa mente. Abbiamo capito l'errore, ma l'abbiamo capito l'errore non in astratto, ma che quindi per le controfinalità che produce. E allora dobbiamo fare in modo di accorciare, no? Allora lì, anziché nazionalizzare, scontro di civiltà, la fallaci, bisogna invece lavorare su quello che nella loro tradizione era, cioè le tradizioni diverse, sviluppare le molteplicità dentro quelle. Non a caso il terrorismo ha una faccia non antropologica, ma essenzialmente politica. Il fondamentalismo ancora è antropologico, perché il fondamentalismo non è il terrorismo, è la reazione difensiva ai processi di secolarizzazione. Allora, da questo punto di vista, Ratzinger è un fondamentalista, perché per difendere la Chiesa di fronte ai processi di secolarizzazione ribadisce l'identità, dimenticando che la Chiesa ha acquistato almeno mezzo secolo di vita grazie a uno che ha fatto tutto il contrario. Perché senza Giovanni XXIII oggi la Chiesa romana sarebbe davvero molto, molto residuale. Ma perché se la mangiamo nei processi di secolarizzazione, non per altro. Quindi lavorare dentro il contesto islamico per scindere questa nazionalizzazione che non hanno voluto loro, sviluppando elementi di somiglianza. Allora qui la butto lì, me ne parlavo già Maria di Camerota, la regola aurea che risponde alla Wittgenstein, grosso modo, in versioni diverse, con caratteristiche diverse, tu la trovi più o meno in tutte le culture. Cioè in tutte le culture si trova il nesso, c'è, ma non perché esiste il diritto naturale, forse perché esiste una predisposizione della specie, che è una cosa diversa. Non per diritto, ma per somiglianza di specie. In tutte le culture esiste il nesso giustizia e misericordia. E Nabucodonosor, c'è. Qui dovrei fare un discorso proprio di biopolitica, perché probabilmente, rinvio a Baruch Spinoza, che questa cosa fa, quando dice la somiglianza tra gli uomini, no? È strutturale, l'idea disadeguata che ti permette di non capirla, no? Nella natura la predisposizione non è ossiana, dice lui. Nella natura la predisposizione è la somiglianza, l'unità. Si tratta di stabilire perché Hobbes ha fatto quella mossa, ma non è questa la sede. Ecco, l'altro discorso è quando vengono dentro. Quando vengono dentro bisogna togliersi dalla testa due parole, assimilazione e integrazione. Se la parola corrente è integrazione, se una parola orrenda è integrazione, perché integrazione vuol dire che tu porti, integri, cioè fai diventare una cosa sola. La parola più giusta per le società nostre è la interrelazione, cioè dire sviluppare elementi di attenzione e di rispetto, cercando il più possibile di dare libertà, fatto salvo qualche aspetto di legge comune che è necessario per la stabilità sociale. È chiaro che lo devi discutere, ma un esempio ci può far capire questo. Io sono per il velo, ma qui buon Prodi diceva purché le facce siano riconoscibili, cioè dire tu rispetti il senso religioso, però devi anche rispettare una dimensione di convivenza e di tranquillità sociale. Perché non è solo l'islamico che si copre il viso, ma è anche il bandito. E come faccio io a distinguere tra il bandito e l'islamico? E quindi devo fare capire all'islamico che se lui si copre il viso potrebbe essere anche un bandito. Ma non perché si copre il viso, perché anche i banditi si coprono il viso. Cioè esistono elementi. Ecco qui l'elemento della pattuizione. E allora qui io rispondo con Martin Buber. Quando le persone si accostano, diventano somiglianti, non quando condividono le stesse idee, ma quando cominciano a praticare la stessa vita. Allora, è nella dimensione costante dello scambio, no? Che tu puoi produrre questo tipo di risposta. Ora, questa cosa detta così è convincente, ma un fatto è dire che è convincente, un fatto è metterla in atto. Perché a proposito di corpi esistono fisiologie, è l'odore di un corpo che ti avvicina o ti distacca, ma anche se non è islamico. Hai risentimento e resistenze corporee rispetto all'odore di un altro. Non dimentichiamo la nostra grande radice animale. E quindi bisogna superare questo in una dimensione di comprensione dal punto di vista dell'altro, no? E quindi di autocritica. Dice, come fai? Come puoi permettere all'islamico che faccia autocritica? Ma è semplice. Perché nel suo territorio il suo comportamento è diverso. Per quanto ci sia uno scambio, di quanto non lo sia in una società in cui si deve confrontare immediatamente con l'altro. E non è detto che, infatti, avviene che ci siano elementi di scambio, che ci siano matrimoni, ci sono. È quello che l'ha fatto Alessandro, no? Allora bisogna sviluppare questi elementi di comprensione e di trattativa. E quindi l'abitudine alla dimensione discorsiva, anche se non appartiene alla loro tradizione, perché loro non sono abituati alla discussione, se non nel senso della discussione del versetto del Corano, che è già una cosa. Cosa vuol dire questo versetto del Corano? E non dimentichiamoci che la tradizione giudaica, da questo somigliano. Cioè, quindi qui sul Corano, sulla Torah, non è che dice solo significa questo. Anzi, l'altra parte del giudaismo sono dispute rabbiniche sul senso del versetto, in modo minore, non come gli ebrei, ma anche nel Corano c'è questa cosa sul senso del versetto. Quindi già ci sono quegli elementi di familiarità, per cui si dice, ma se tu discuti sul senso del versetto, perché non devi discutere? Ecco, questo è un processo lento di attenzione che non fai, secondo me, almeno in prima partita, in prima battuta, per prima volta. Allora qui ci sono due tipi di risposte. La risposta paurosa e difensivista, allora qui bisogna ragionare sulle dinamiche reattive della paura. E voi qui a Verona lo sapete bene cosa vuol dire dinamiche reattive della paura. E invece le dinamiche proiettive di interpretazione. E questo è un discorso dove io dico, esistono delle possibilità, però la vedo non facile. E secondo me se ne uscirà, non dico come dalle guerre delle religioni, ma in modo somigliante, cioè quando il costo dello scontro sarà troppo alto, per cui si cercherà l'accordo. E qui c'è una grande virtù della democrazia, un suo predicato fondamentale, che è la pazienza. Cioè, quindi, soltanto la pazienza democratica permette di gestire l'emergenza di questo genere. Il tempo sarà lungo. Però io immagino il mussureggiare del librido nella prossima umanità, oppure si dissolverà.
Professore, mi scusi, anche questa, diciamo, naturalmente sotto il profilo della diagnosi non si può più concordare. Ma ancora una volta le voglio chiedere, stando nel discorso che lei ha appena fatto, questa accento, se possiamo, accentuazione, diciamo, fatalistica, siamo sul finale. Sì, però insomma il corso, perché la pazienza va bene, però attenzione, perché non è colpito, perché quando uno è colpito, poi naturalmente se io sono vittima dell'attentato, è dovere, pazienza fino a un certo punto. Naturalmente si immagina che la conclusione sarà questa, una convivenza. Il problema è che questa transizione non potrebbe lasciare dietro una marea di cadaveri, insomma, perché già ce ne sono fra guerre, attentati e via dicendo, conseguenze. Ecco. Allora la questione è questa che le voglio chiedere, ma al di là di questo accento, diciamo che io dico fatalista, quello che le voglio chiedere è questo, e che rinvia secondo me ancora una questione precedente, dello stabilirsi o meno di un luogo della decisione, quindi un quadro normativo. Lei dice giustamente, insomma, cose che abbiamo discusso molto fra di noi anche, sviluppare, giustamente o meno, sviluppare gli elementi di dialogo, no? Di dialogo. Ma possiamo.
Di dialogo parlo di corrispondenza, perché
di corrispondenza.
Non mi piace.
Va bene, di corrispondenza, diciamo, di corrispondenza. Allora, sviluppando tutto questo, questi elementi di corrispondenza, diciamo così, anche qui all'interno di questa strategia, diciamo, possiamo dire che questa è la strategia in sé vincente, che a me richiama ancora l'idea di una complessità abbandonata in qualche modo a se stessa. Allora la domanda che faccio è diretta.
Lei ha fatto l'esempio del velo. Del velo, no? Allora, quando andiamo su cose più scottanti, possiamo sviluppare questi elementi di corrispondenza, e così magari già ci abbiamo verso la terza questione, quando si tratta dell'infibulazione, quelle tecniche di infibulazione più radicali. Possiamo sviluppare elementi di corrispondenza quando si tratta di lapidare l'adultera? E va bene, verissimo che questo non appartiene all'Islam, anche l'Islam, questa fase storica ci propone questo tipo di Islam in alto, basta prendere il manuale di decisione. È quindi un passaggio ad un nuovo luogo decisionale, che certamente non possono essere più gli Stati-Nazione perché non rispondono alla complessità della società di oggi. Però, ancora una volta, sul piano concettuale della dinamica del campo, bisogna ricadere e riformare un luogo della decisione. Perché se invece ci abbandoniamo semplicemente allo sviluppare gli elementi di corrispondenza, poi queste domande però tornano: l'infibulazione, la lapidazione e via dicendo. Non è solo l'Islam, perché prove più dure arriveranno quando il contatto con altre culture non monoteiste sarà sempre più pressante, diciamo così.
Volevo un'aggiunta formulare, che da un lato suona a conferma di parte del discorso che faceva Salvatore e in parte sono a conferma della problematicità della questione da te posta. Noi nel mio istituto, attraverso un accordo col Ministero degli Esteri, abbiamo avuto in Italia per 6 mesi un gruppo di iracheni, maschi e femmine, che sono stati per 6 mesi qui studiando l'Italia, il sistema politico, la cultura italiana, e noi abbiamo fatto alcune lezioni a questi giovani. Quando è toccato a me, io ho detto: io non voglio farvi una lezione, io voglio discutere. E c'è stata una difficoltà iniziale perché c'erano molte resistenze, ma insomma io poi so essere un po' convincente, quindi poco alla volta abbiamo cominciato a discutere e sono emersi 2 elementi che voglio sottolineare. Uno, che appunto milita nella direzione di quello che diceva Anatoli, cioè tutti loro dicevano: la guerra americana è fallita in Iraq non soltanto per la soluzione che gli americani vogliono imporre, ma per il fatto che vogliono unificare 3 gruppi etnici, quello sciita, quello sunnita e quello curdo, radicalmente diversi, e invece la soluzione passa per la definizione, per l'articolazione di questa diversità, non per l'unificazione sovrapposta. E questo che non funziona e non funzionerà mai. Prima questione. L'elemento problematico poi è nato in merito alla questione del rapporto tra questi ragazzi e queste ragazze. Mi fa piacere che c'è Adriana, perché piacerebbe sentire un poco anche lei. Queste ragazze conoscevano molto bene il dibattito del femminismo europeo-americano, conoscevano bene anche la questione cosiddetta della differenza sessuale, però facevano questa osservazione a modo loro, io poi lo interpretavo così, ma insomma la teoria della differenza sta ancora dentro un paradigma di uguaglianza, perché se predicasse la vera differenza, perché mai non dovrebbe entrare nel paradigma di differenza il fatto che le donne nei paesi islamici possono, più donne, sposare un uomo, mentre un uomo, appunto, non il contrario, oppure il fatto che le donne hanno 1/3 dell'eredità rispetto ai fratelli che hanno 2/3. Non è questo un modo per noi di pronunciare la nostra differenza. Per noi lo stesso velo, la stessa copertura, noi reclamiamo, diciamo, una onorabilità della donna che si scrive proprio nel paradigma della differenza. Perché dovrebbe eliminarlo a favore di un modello astratto di uguaglianza? Come mai, chiedevano, le teoriche della differenza non arrivano a fare questo passo ulteriore, a dire differenza? Allora, differenza veramente. Naturalmente tutto questo collide radicalmente con l'idea di Stato di diritto, perché
Stato di diritto, non è possibile immaginare che un uomo possa sposare più donne e non viceversa, non è possibile pensare che un fratello o una sorella abbiano due parti differenti di verità. E quindi qua sì, è difficile pensare, Salvatore, che solo la corrispondenza o il dialogo possa risolvere queste questioni che sono radicali e conflittuali inevitabilmente. Io su questo naturalmente non ho offerto loro una risposta e non ho una risposta, però mi rendo conto dei rischi di una retorica solamente del dialogo, anche io come tu stesso per il resto, no?
Sì,
certo.
Adesso la seconda parte del ragionamento, in questo senso poi possiamo riprendere il tema della decisione, ma quello lo vorrei affrontare in modo più formale. Qui esistono questioni dove le differenze sono emergenti. Allora qui qual è il tipo di ragionamento che bisogna fare? Cioè che cosa noi tendiamo a preservare? Questo discorso lo si può fare anche a loro, non in termini positivi, ma in termini proprio di condizioni di convivenza, proprio di relazione, non di integrazione. Ho detto poc'anzi, quando parlavo di democrazia, che uno dei tratti fondamentali dello sviluppo della democrazia europea è stata l'emersione dei diritti soggettivi. Pensate, negli anni 60 in Italia l'obiezione di coscienza, no? Un dibattito molto, molto pesante per quell'epoca. Ora qui il ragionamento che tu devi fare è che sì, io rispetto la differenza, però ci deve essere, per una buona convivenza, un minimo di uguaglianza dinanzi alla legge. Cioè salvare al massimo, preservare al massimo la differenza. Però se un comportamento influisce nella vita dell'altro, beh, allora in questo caso bisogna tenere conto di un principio generale, in questo senso proprio della pacificazione di un gruppo, della fluidità della società. Prendiamo l'esempio che facevi tu: c'è un uomo che sposa molte donne, intanto problema, non sposa, perché lì non c'è l'idea del matrimonio che abbiamo noi.
Il corrispondente.
Sì, ma non c'è l'idea di matrimonio nel senso di un patto tra due, eccetera, eccetera.
Cioè,
è un altro modello, un altro modello. Cioè, non sono sovrapponibili. Allora, il discorso che tu fai, che devi fare, qual è? Non ti do la soluzione. Dico il modo in cui si imposta il problema, poi si cercheranno delle soluzioni, ma il problema è come lo imposti. Se io faccio una legislazione, devo tenere conto delle differenze, però non posso produrre condotte che nell'insieme del sistema sociale producano delle discrasie, dei disequilibri, no? Allora, in un modello familiare come quello nostro, un sistema matrimoniale clanico può funzionare? Perché noi, diventa interessante, siamo in una situazione di clan oggi non formali. Cioè noi oggi abbiamo situazioni di clan non formali. Io ho degli amici, le tre sorelle che erano figli rispettivi di un genitore diverso, eccetera, eccetera, che per fortuna si danno questi casi per via dei figli. C'era una cordialità tra questi, si aiutavano, non so, a parte gli episodi iniziali di rottura, comunque non voglio entrare nelle psicologie. Noi abbiamo clan informali, abbiamo relazioni allargate. E oggi possiamo ben dire da un punto di vista della condotta, non del diritto, neanche definibili come adultere, dal punto di vista della condotta, del vissuto del soggetto. E quindi tu hai un fenomeno di uomini che hanno più donne, in questo caso hai anche la possibilità di donne che abbiano più uomini, che non è dentro lo schema della legge. Allora il problema è, puoi avere una legge diversa rispetto a una società dove la promiscuità è senza legge, è un'altra che pretende la legge in termini di diritto? A quel punto non è che ti dicono sì, non è che ti dicano sì, però già hai dei termini di confronto in cui si apre la discussione. Io non so come va a finire, ma dal mio punto di vista quello che mi interessa è la possibilità, un po' come hai fatto tu con di poter stabilire un termine di confronto dove il punto poi è questo, che poi è la storia dell'umanità in relazione a un'altra etica. Tu problematizzi la tua, e la storia dell'umanità che cosa è avvenuto dal punto di vista della genealogia, come le società sostanzialmente si sono riassentate e pacificate. Non è avvenuto mai per dialogo, per tesi, antitesi e sintesi, se non nel senso grande che lo intendeva Hegel, eh? Perché Hegel quando intendeva la sintesi non intendeva metà di tesi e metà di antitesi, ma uno scarto dove veniva fuori una cosa che tu non avevi neanche immaginato. Le modificazioni, secondo me, avvengono così, cioè se tu hai un tavolo di discussione, la soluzione non sarà la mediazione. Nella storia non è mai successo così, sarà un'altra cosa. Ma perché sia un'altra cosa devi avere il coraggio aperto di aprire la problematica relativa di inchiesta e di confronto. Verrà fuori una cosa che non hai pensato. Nella storia dell'umanità tutti i processi evolutivi di trasformazione non sono mai avvenuti per dialogo, questo lo fai nella politica, nella decisione politica, perché è un altro paio di maniche, ma nelle condotte umane, no? Allora, cosa fa la politica? La politica in questo caso deve non tanto decidere sul problema, tranne che non ci sia un'urgenza particolare, ma creare delle procedure di formazione e di accompagnamento, cioè di spazi sociali dove questi si incontrano insieme e confrontano le loro vite e discutono. Evidentemente ci sono delle situazioni in cui tu devi prendere delle decisioni di emergenza, questi puoi anche prendere, eh? Però le dinamiche sono, e quando io parlavo di emergenza democratica, una cioè devi trovare, allora esistono le associazioni migliori in Italia che fanno questo lavoro, oggi leggevo sul Corriere della Sera che è uscito il libro di Colmegna, a casa della carità, sono creare condizioni di scambio, di reciprocità. E poi su questo, cioè le trasformazioni delle condotte umane non possono essere decise ex salto. Hai bisogno in taluni casi, quello sì, di momenti che per sanare una crisi devono decidere, ma questo fa parte davvero nel senso alto del decisionismo politico, perché in certe situazioni tu devi sciogliere la cosa. Però a differenza del decisionismo politico misto, qui vale il modello lubaniano di decisione: sai un'emergenza, ma nel momento stesso in cui la chiudi sai già che la devi revocare. Cioè i meccanismi di decisione nelle nostre società, nell'atto stesso della decisione, contengono in sé l'elemento di revoca, perché sanno che non può durare.
Sì. Mi scusi, però hanno tenuto la guerra. I cambiamenti sono stati tutti nella guerra, professore. Ecco, i grandi cambiamenti sociali. È una democrazia imperfetta perché ha bisogno di migliorarsi giorno per giorno. Ecco, io ho afferrato, e scusatemi se sono intervenuto così, porgo i miei saluti di indirizzo agli accademici. Ecco, scusatemi se ho fatto questo esploit, ma è chiaro che il cambiamento è stata la violenza. È una democrazia, scusi la mia ridonanza, deve essere imperfetta perché ha bisogno di migliorarsi giorno per giorno. altrimenti se non c'è questa differenza non potrà mai maturare.
Ma secondo me lei ha dato la risposta nella formulazione stessa della domanda. La seconda parte risponde all'obiezione della prima, cioè dire, nella storia dell'umanità, non solo quella passata ma anche oggi, ci sono stati elementi di conflitto e di guerra, nel senso che poi le guerre nascono per diverse ragioni, ci sono guerre prodotte ex alto, ci sono guerre decise da meccanismi sovrani, cioè nella sovranità le guerre sono scoppiate per ragioni multifattoriali, no? A tutt'oggi tutti gli studiosi della prima guerra mondiale non sanno come è scoppiata, cioè c'è dovuto scoppiata, ma tutti sono responsabili, nessuno lo è. Comunque le guerre appartengono nella storia dell'umanità a processi di civilizzazione. Platone diceva che la guerra è la tecnica per eccellenza, ma ha la caratteristica della guerra sempre, e questo è un problema importante, di inevitabilità, perché qualsiasi guerra ha in sé componenti reattive, cioè il gioco paura-aggressività. In sistemi complessi tu hai la possibilità, ecco la sua risposta, la risposta sua alla prima, attraverso il differimento del conflitto. Ora, società ad alta complessità riescono fortemente a differire il conflitto. Vi porto un esempio. Prima guerra mondiale, insomma, è bastato molto poco, anche se le ragioni latenti erano tante perché esplodesse una guerra. Caduta dell'Unione Sovietica, a seguito di quella caduta di guerre ne sono esplose, quella in Iraq è una di queste. Però in base, faccio un calcolo, a quello che è crollato, in condizioni di bassa complessità il mondo sarebbe saltato, perché il contraccolpo è stato tutto sommato, rispetto a quello che è accaduto, assorbito dalla complessità della modernità che ha fatto guerre, ma tutto sommato il mondo è stato in piedi. Nella prima guerra mondiale per molto meno è scoppiata una guerra delle dimensioni proprie di quella che noi usiamo chiamare la fine della modernità.
È un po' eurocentrica però,
eh?
Un po' eurocentrico.
No, nell'esempio. Io sto rispondendo con un esempio, non sto facendo un discorso di geopolitica, perché altrimenti la situazione diventerebbe certamente più complicata.
Volete qualcosa?
Volevo anche. Dico, è vero anche quello che dice lei, giustamente ha portato l'esempio dell'Unione Sovietica, no? come elemento diciamo di modifica dell'esistente, di crollo assoluto, cioè. Però è anche vero
sì.
Però dico, è anche vero che ci sono, c'è in quei analoghi contesti hanno comandato politicamente, decidendo politicamente di frenare quel processo che era inserito nei fatti e di comandarlo con un successo immenso, diciamo così, dal punto di vista geopolitico. La Cina, per esempio, no? La Cina, io mi ricordo, ho un amico russo, violinista, che vive in Italia, tra violinista, cioè, un violinista amico cinese, il quale gli ha detto: se noi non avessimo fatto Piazza Tiananmen, saremmo finiti come voi. Lui a Mosca, l'immediato crollo della Sovietica, sarebbero proprio di stato di anarchia assoluta, di avere e propria anarchia assoluta, con gli arsenali atomici che c'era, e poi l'anarchia tutti gli eventi. Allora è vero quello che dice lei, che gli eventi travolgono la decisione politica, però è anche vero che c'è la possibilità di una decisione politica che invece pone a freno e comanda il flusso storico.
Insisti sin dall'inizio, quindi devo dare una risposta, anche se è implicito quello che è. Cioè io non solo io, ma anche i modelli politologici a cui in parte mi ispiro, che Roberto conosce bene da 20 anni, e quelli che mi sembrano anche quelli che meglio spiegano, fanno capire certi fenomeni, io non dico
che non c'è un sistema di decisione.
No, ma tu dici.
La decisione, ma ti dico subito, qui chi decide che cosa? Ecco, allora noi abbiamo parlato di un modello di decisione che era quello della identica democratica, in cui i soggetti si riuniscono, fanno i parlamenti, decidono. Nelle società complesse non accade così, perché esistono grandi sottosistemi strutturati, cioè il meccanismo della finanza, eccetera, eccetera, dove il principio spinoziano e alla lontana, ma non voglio entrare su questo, ma Roberto lo sa, aristotelico, che è la teoria degli organismi e delle forme, la morfè, ogni struttura morfè. La teoria dei sistemi dice la stessa cosa, che un sistema tende a produrre la sua autoconservazione. In un regime di complessità, lo vediamo, tu sei in situazioni, ecco, questa è una cosa importante del nostro mondo, di perturbazione perpetua, perché la complessità produce costanti effetti di perturbazione, no, questa è la novità, più della geopolitica, no? Perturbazione, cioè ogni sottosistema è in uno stato di perturbazione. Allora, dinanzi alla perturbazione, lui, i sistemi in genere, tutti i sistemi, prendono decisioni a difesa di se stessi, che anticipano la decisione dell'altro, perché il principio della decisione non è il confronto con l'altro, è il meccanismo della tua autoconservazione. Nello stesso, allora, il modello delle decisioni moderne è un modello che ha caratteristiche cibernetiche, cioè a fronte di una perturbazione tu tendi in prima istanza alla tua conservazione. Sai anche però, e questo è molto importante, che ti conservi se a fronte della perturbazione che ricevi sei capace di ricodificare te stesso, e quindi hai sistemi di chiusura apertura, chiusura apertura, in stato costante di instabilità. Quando ci sono delle situazioni in cui un sottosistema deperisce, quando a fronte della perturbazione tende soltanto alla conservazione e non alla sua autoricodificazione. Se tu vuoi un esempio, ma non lo sviluppo, ma per darti un'idea, la Chiesa Cattolica di fronte alla modernità. La Chiesa Cattolica è condannata a finire e ridimensiona la portata di se stessa, cioè non si ripensa, pur di conservarsi. Sarà un enclave minoritario. Allora le decisioni, non c'è un decisore con i voti, con la rappresentanza. Veniamo al sistema politico. In questo caso il sistema politico è irrilevante. Sono due questioni che io metto sul tappeto. Il sistema politico è necessario, sia a livello di sovranità locali, perché la funzione di un sistema politico è di prendere decisioni valide per tutti, questo resta, valide per tutti, perché è necessario che ci siano decisioni valide per tutti, non perché tutti ad esse si conformi, ma partendo da un riferimento comune ognuno scelga la sua via in modo orientato, cioè il principio è quello del semaforo. Il semaforo ti obbliga, ma non ti obbliga solo a fermarti, ti dice cambiamo un'altra strada, qui la fila è lunga, cioè hai bisogno di un, e questo permette alle macchine di fare scelte coerenti tra di loro, cioè di non investire, perché c'è un segnale comune. Allora, il centro politico e anche la finzione democratica è necessaria, perché hai bisogno di questa finzione perché i sistemi si orientano, nel senso che prendono decisioni diverse. Ecco. Allora, l'elemento della decisione non è un elemento nella società dei sistemi imperativo, è un elemento comunicativo, in modo che i soggetti distribuiscono il loro orientamento in base a... se non ci fosse un elemento comune, ci sarebbe una collisione. Quindi il sistema politico mantiene questa qualità, c'è bisogno. Tu lo vedi ex conseguenza, cioè quando hai sistemi politici a basso tasso di decisione, governo proprio, quando tu hai dei sistemi politici a basso tasso di decisione, immediatamente per supplire la politica i sottosistemi producono una politica provvisoria per loro, perché altrimenti non sanno come governarsi. Quindi non è che non esiste lo spazio politico, ma non lo devi pensare in termini di spazio parlamentare.
Sì, sì.
Lo devi pensare a un livello di complessità più alta.
Vabbè, si torna da capo. Comunque apriamo al pubblico, che vabbè, che siccome è per 20.
Aspetti, però c'è da passare il microfono.
Fabio Arcangeli, volevo chiedere, tornando un po' uno dei primi interventi di Roberto Esposito, quando lui dice, diciamo una stoccatina polemica, che è più importante la complessità della geopolitica, se siamo nell'era della geopolitica, oltre che della tecnica, probabilmente necessaria, ma allora saranno necessari dei regimi, diciamo, adeguati a questo, tutto il riferimento, che non siamo più nei regimi assolutisti e così via, che invece la democrazia attuale attraverso un regime liberale, ma ci attraverso altri regimi.
Dunque, una volta in cui siamo dentro un orizzonte geopolitico, come orientarsi, quali opzioni fare? Questa è la domanda. Ma dunque, questa domanda sull'oggi o sul domani ha inevitabilmente a che fare, come sempre accade, con quel che è successo ieri. La biopolitica, cioè l'investimento diretto del potere sulla vita, ha avuto una fase catastrofica, oltre che negativa. I regimi totalitari, in particolare il regime nazista, che ha investito radicalmente sulla vita biologica, ha prodotto un esito non solo di distruzione totale, ma anche di autodistruzione. Allora, una volta finito il regime nazista, finito poi anche quello comunista, come ci ricordava Salvatore, esistono due opzioni. C'è l'opzione di tornare a una fase precedente all'esplosione della biopolitica e della biotecnologia, cioè ricostruire gli ordini tradizionali del politico o della politica, ripristinare meccanismi democratici, ristabilire criteri di rappresentanza, ridefinire il mondo secondo partizioni tradizionali. Io ho sempre pensato che tutto questo non sia possibile, cioè ci sia un elemento utopico nell'immaginare che si possa tornare allo stadio precedente di questa esplosione biopolitica. L'altra opzione è quella di cercare di orientare la stessa biopolitica in una direzione non tanatopolitica, cioè non di politica sulla vita, in positiva sulla vita, ma di politica della vita, cioè di rovesciare il rapporto che vuole la vita tagliata, incisa e diretta dalla politica, ma provare a pensare la politica stessa mediante alcuni procedimenti biologici. Questo che significa? La domanda che mi fanno spesso, dai qualche esempio, ma insomma, pensiamo per esempio ai paesi non soltanto in sottosviluppo, ma ai paesi assolutamente devastati dal sottosviluppo, come per esempio l'Africa. Beh, una decisione biopolitica che cambia radicalmente la vita di questi popoli è una decisione sul rapporto che passa tra legge e brevetti dei medicinali. Questo è un esempio possibile se si decide politicamente di sovvertire il guadagno che le ditte farmaceutiche hanno sui loro brevetti e che fanno sì che grandi malattie non potranno mai essere sradicate, per esempio in Africa, per il costo di questi medicinali, e se con una decisione politica, ecco, io rispetto a quello che si diceva prima, continuo a credere nel ruolo della decisione politica. Sì, no, diciamo, ma anche Salvatore,
Salvatore però dà un peso forte ai meccanismi spontanei, diciamo, no? Il gioco sarà tale che a un certo punto si determinerà una situazione nuova. Invece lui dice che questa situazione nuova può essere, almeno in parte, predeterminata dalla decisione politica. Allora, prendiamo il caso appunto dell'Africa e dei medicinali. Tanto si può immaginare che le popolazioni africane si autoregolino, per esempio che decresca la natalità e quindi che si decongestioni un certo problema, quanto si può viceversa immaginare che per decisione politica si, e con un grave danno per le ditte farmaceutiche, si impone di forza certe soluzioni, oppure per quel che riguarda i cibi transgenici. Quindi c'è una differenza, no? Di tonalità, quantomeno, su due punti di vista. Fermo restando, rispondendo alla domanda, che comunque l'oggetto di cui si discute è questa connessione ormai diretta tra politica e vita, cioè ormai una politica che non faccia riferimento alla vita materiale e biologica non ha più legittimazione, non sarebbe più compresa, tant'è che dovunque, sia in Occidente sia altrove, comunque si lavora sulla vita. Su come farlo però c'è una differenza: si lascia i processi al loro sviluppo spontaneo o si interviene su questi processi? Questo è un po' un curiosissimo.
Ecco perché richiamo la dialettica all'inizio.
No, una precisazione, perché a te mi fai dire cose che io non ho detto. Io non ho detto che, non ho parlato nel mio argomento, ma nel mio modello non sta il prima e dopo. Perché se tu pensi in termini di prima e dopo il fattore temporale lo puoi inserire nelle variabili della decisione. Però quello che mi interessa in questo caso è il rapporto tra la capacità di autotrasformazione di un sistema. Lui per esempio ha dato la risposta della ultima finale. Oggi è insopportabile nel mondo, il potere perde legittimità se non fa questo. Allora perché perde legittimità se non fa questo? Perché nel sistema mondo c'è una forma di organizzazione, la Bush insegna, della libertà dei corpi, della non soggezione allo sfruttamento, no? Che si crea come momento organizzato di contropotere, e nonostante questo, no? La decisione politica Kyoto non passa. Però il problema è non che passi Kyoto o non Kyoto, ma se si stabilizza nel sistema, qui i teorici del dono hanno ragione, no? Non tanto nei progetti economici, ma se questi gruppi di resistenza si strutturano nella società, è chiaro che il potere perde la sua efficacia e la sua legittimità se non prende quelle decisioni. Allora qui il problema non è prima o dopo, perché è ancora un meccanismo gerarchico. Il problema è che nella relazione ci sono fattori che ti costringono alla trasformazione, perché è il sistema delle dissidenze e dei contropoteri, che è l'imperialismo del potere, dove il tempo è una variabile indeterminata, non causale, no? Cioè tu hai ragione in termini di veteropolitica, cioè il tempo causale, il tempo inaugurante della politica, ma questo è Kashmir. Ma non esiste il tempo inaugurante della politica. La politica risponde appunto, perde la legittimità, perde la faccia, perde il potere, non è più riconosciuta. Ma perché? Perché c'è un sistema di contropotere. Questo poi Foucault lo fa, a proposito di biopolitica, in un modo grandioso per le nostre società. Con la cura di sé, che nella cura di sé la realizzazione massima della propria vita sta nella capacità di sottrazione ai poteri seducenti. La differenza tra sessualità e piacere è questa, che la sessualità te lo insegna, il piacere lo trai tu nella libertà del tuo corpo, sottraendoti. Allora qui non è l'elemento della decisione, ma è l'elemento della sottrazione che rende instabile il potere. Quindi ragionare ancora in termini di decisione causale vuol dire ipotizzare ancora un centro inaugurante che determini, e quindi un eccesso di soggettivismo politico della politica come sottosistema. Mentre la politica sta nella capacità costante di interferenza e di differenza dei sistemi, dove la variante tempo non deve essere pensata in termini causali, cioè il tempo inizia laddove inizia la decisione, ma la decisione può iniziare in qualsiasi punto, non solo la politica. Quindi c'è un iperpoliticismo, secondo me, che non ci dà forza, ma anche della nostra politica gonfia. Non ci sarà mai un governo che risolverà quel problema se tu non hai una mutazione antropologica della società. Mai! Nessun decisore politico potrà fare quello. Allora il discorso diventa serio, cioè come fai a mutare una mentalità? Non basta Bassolino. La sinistra ha governato Napoli, non Bassolino, Valenzi, cioè la storia napoletana, a parte Lauro, è una storia di sinistra. La decisione erano cattivi, questi non sapevano decidere. No, il problema è un altro. Le capacità autoredentive che la società ha perché si percepisce diversamente. E allora a questo punto la cosa differenziata la fa da sola. Quindi bisogna evitare una nozione decisionista di tipo causale conseguente, perché i punti di decisione sono punti di determinazione.
Io ammetto che ho una visione causale conseguente.
E dico anche che in Cina il potere non ha perso legittimità dopo Piazza Tiananmen. Oggi non è percepito come illegittimo il potere. Cioè, addirittura io ho letto di interviste ai cinesi che dicono: meno male, adesso lo capiamo che c'è stata la politica del figlio unico, perché così i genitori hanno potuto investire su di me, meno male che c'è stata la politica del figlio unico, cioè vengono riconosciute legittime decisioni che al tempo invece erano considerate del tutto illegittime.
Qui è
il potere che con la violenza legittima a se stesso, e poi non la violenza, con la decisione legittima a se stesso. E Kyoto non viene applicato semplicemente perché non c'è un organo decisionale che ha un potere effettivo sugli organi su cui dovrebbe decidere.
Quale potrebbe essere questo?
Da dove viene?
Da sopra.
Da sopra? Io direttamente. Ma no, non si può anche creare una ONU.
Ma
o no?
Ma allora capisci che
c'è anche quello, ma non fino ad annichilire il momento della decisione e a risultarlo come un atto formato.
No, ma io non dico qui. Dico che prendo il tuo discorso, se quelli decidono,
sì.
O tu fai un discorso moralista e dici come sono cattivi e delinquenti, questo non significa niente.
No, ma è giusto quello che
allora in genere si ristrutturano nella società sempre, ma direi che anche il vecchio Marx, da questo punto di vista liberiamo, perché si stabiliscono nella società contro poteri. Allora in società a bassa complessità il potere verticale poteva essere causato, si testa del re. A parte il fatto che non è stato mai così, però lo era di più. Oggi tu hai un sistema di contropotere nella società in cui sostanzialmente devi lavorare, ma anche in politica, dico io. In Italia, per esempio, quando mi si dice, io faccio spesse volte conferenze, mi invitano per la politica, come facciamo a fare politica? Dov'è? Abbiamo i partiti? Com'è la selezione dei partiti? Tappo, come fai? Beh, io dico, comincia a fare la politica nell'ambito operativo in cui sei. Destruttura quel campo. Metti in sofferenza il governo perché non lo fai funzionare. Questa è la microfisica del potere. Allora, in questo caso tu non prendi decisione politica, sì, ma non la prendi in modo verticale.
Comunque, naturalmente.
Altrimenti vincerebbe sempre.
Sì, sì, chi decide, certo, ma io non annullo il suo discorso, lei non annullo il mio e sono. La Moni voleva fare la domanda.
Io voglio fare una.
Che ha partecipato al seminario, ha presentato degli Osberg.
Sì, ho presentato, insomma, studiato per molti anni il pensiero di Gilles Deleuze, ma tanti spunti mi verrebbe da. Vorrei iniziare con la questione dell'Africa e delle industrie farmaceutiche. Allora, lì il potere decisionale a partire dall'OMS e dall'ONU ha prodotto moltissimo. Facciamo degli esempi. Nel 1978 la conferenza di Almaty sulla servizi sanitari minimi per i paesi in via di sviluppo. Alcune cose proprio venivano descritte in maniera molto chiara. I paesi del primo mondo dovevano aiutare i paesi del terzo mondo a fornire medicinali, salvavita e a implementare un servizio sanitario per tutti e soprattutto per i più vulnerabili. Dal 1978 al 2000 c'è stato un rovesciamento, un'inversione di tendenza. Nel 1993 la Banca Mondiale ha detto Per fare questo, cioè per poter portare avanti le decisioni politiche di questa conferenza fondamentale, dobbiamo fare un sistema misto pubblico-privato. Dal 1993, da questa decisione della Banca Mondiale, si è arrivato al 2000, e quando sono nate le due più importanti articolazioni di finanziamento pubblico-privato per i paesi del terzo mondo. Quella che si occupa delle tre principali malattie, che sono tubercolosi, la malaria e l'HIV AIDS, e quella che si occupa dei vaccini. Sono due alleanze differenziate. La questione qual è? Il succo qual è? Il discorso dell'impossibilità di gestione politica dall'altro di questi meccanismi è che le industrie farmaceutiche continuano a non fare ricerca su le malattie neglette, cioè sulla malattia del sonno, sulla dengue, sulla malaria stessa. Assurdo che per la malaria non ci sia un vaccino, ma i medicinali vengono venduti a questi paesi con il prezzo stabilito dalle industrie farmaceutiche, perché le fondazioni private che fanno parte di queste grandi alleanze pubblico-private che finanziano, per la maggior parte sono costituite da fondazioni o la Bill Gates Foundation oppure da altre fondazioni che sono proprio quelle delle industrie farmaceutiche, che non sono voglio dire delle industrie, sono dei monopoli mondiali della vita, perché tengono insieme brevetti di sementi con brevetti di farmaci. Insomma, si tratta, la più importante delle industrie farmaceutiche, dei monopoli farmaceutici al mondo, ha lo stesso fatturato annuo dell'Australia. Cioè, questi sono i dati, insomma. Quindi la questione è di una reale ingovernabilità di questi meccanismi, di queste tematiche, però resta il problema della politica della vita, cioè di come si lavora su queste, che sono le questioni veramente importanti. Noi, perché siamo in Italia, vediamo solamente i nostri piccoli problemi, che adesso non sono più neanche così tanto piccoli. Ma le mie domande erano due. La prima era rispetto alla questione dei sistemi, l'opzione lumaniana. Io che ho studiato tanti anni Deleuze e anche Foucault, soprattutto Deleuze in passato, trovo Deleuze molto, molto presente in realtà in queste opzioni. E la questione dell'individuo, cioè vitalismo, quando lei diceva il vitalismo, il rizoma non esiste. In realtà, se noi prendiamo il vitalismo nella lettura che Deleuze fa a partire da Simone Donne, noi ci rendiamo conto che è tutta una questione di individuazione progressiva e differenziazione progressiva, e quindi un sistema che deve trovare il suo equilibrio, e quindi una metastabilità in progressione, quindi un organismo ben, il corpo senza organi è un ideale regolativo, cioè un punto a cui arrivare che si sa benissimo che non si raggiungerà mai, cioè perché è la privazione anche della possibilità di soffrire, il corpo senza organi fa parte da non da Deleuze, ma arriva a Deleuze. E la domanda, in realtà la domanda mia era questa. Io sto lavorando molto in questo momento su la questione identità e violenza, sto leggendo il libro di Amartya Sen. Allora, io ho trovato estremamente interessante la sua opzione di identità concorrenti, che è un modo diverso per dire differenza, e il suo esempio è questo. Perché non lavoriamo sul singolo e sulle identità concorrenti del singolo, e quindi in qualche misura sulle possibilità di relazione, di trovare modi di vita simili, quello che diceva lei, piuttosto che su grandi contenitori come ad esempio le religioni. Anche l'esempio dell'infibulazione, le mutilazioni genitali femminili sono una pratica culturale, solo dopo è diventata una acquisizione delle religioni, in particolare dell'Islam. Noi facciamo un errore prospettico se la vediamo solamente come una persona religiosa. Quindi non potrebbe essere questa delle identità concorrenti un modo per lavorare in questo post nel quale ci troviamo, sul singolo e su questo scarto dei contropoteri e dei sistemi che tra di loro non regolano più? Troppo lunga.
Questa è la mia posizione, la sua. Non so quella di più. Raccogliamo ancora un paio di interventi e poi facciamo rispondere tutti, perché poi abbiamo un treno. Anzi, avrei da dire delle cose su Sam.
Dopo riscaldate.
No, Sam Stuart Mill, perché John Stuart Mill è stato grandissimo.
Ho seguito con interesse questo dibattito anche fuori un po' dagli schemi accademici, molto sincero e molto spontaneo. Mi rimane però un dubbio, non vorrei banalizzare molto il problema, ma alla fine effettivamente sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista di categorie fondanti, di valori, non so come vogliamo chiamarlo, riusciamo a dare una definizione limite di democrazia, no? Si è parlato di etica democratica, però devo dire, posso essere molto sincero, mi sembra che abbiate un po' sfuggito alla domanda fondamentale. Siamo in grado oggi di definire alcune, appunto, categorie fondanti per parlare di democrazia o non democrazia? E giustamente il professore ha esposto la questione algerina come una questione chiave, no? Che ci pone un po' questo problema. Il voto, lo stato di diritto, il discorso dell'uguaglianza, il discorso della libertà, cioè sono categorie che rimangono terribilmente aleatorie. Riusciamo oggi a trovare un po', non dico criteri definitivi, ma elementi che ci possa aiutare a dirimere la questione democrazia o non democrazia? Grazie.
Diciamo, questi sono un po' gli ultimi interventi, quindi intanto io voglio dire che sono molto contento di questo incontro stasera. È stata effettivamente una bella discussione, mi pare un po' fuori dagli schemi, ma insomma voglio toccare due punti: questione democrazia e questione del politico oggi. Democrazia, secondo me, una risposta alla domanda che lei ha fatto non può venire sotto il profilo della forma, può venire solamente sotto il profilo della materia, del contenuto della democrazia, che oggi è appunto la vita. Quindi, se dovessi dare un modello di ordine, non saprei darlo, né saprei dire qual è quello adeguato oggi. Saprei dove indirizzare la mia risposta ragionando invece sui temi concreti attinenti a quello che è l'oggetto globale della democrazia oggi, che è quella questione appunto della vita in tutte le sue forme: salute, conservazione, espansione, morte, nascita, droga, immigrazione e via di seguito, ma non con un modello comune, intervenendo di volta in volta su vari punti. L'altra questione che un po' ha aleggiato su tutto il dibattito, forse potrebbe essere questa un pochettino anche la vostra controversia, cioè: nel mondo attuale c'è troppa politica o c'è troppo poca politica? No? È un po' la domanda unificante. Se io dovessi, tenendo conto della grande complessità di questa domanda, se io dovessi comunque scegliere la mia risposta, io direi c'è troppo poca politica. Cioè, c'è troppo poca politica in rapporto a economia, tecnica, finanza, militarizzazione. Che significa? Voglio fare un esempio sgradevole, diciamo, no? Però immediatamente evidente. Io vengo da Napoli, come qualcuno di voi sa, e sa quali sono i problemi di Napoli. A Napoli diverse persone come me non possono dire quello che pensano, cioè alla domanda come risolvere i problemi di Napoli. Fermo che stanno tutti i discorsi sulla sociologia, sull'antropologia, ma quando ti si dice ma tu che cosa faresti, io non sono in condizione di dire quello che ho in mente. Lo dico qui, diciamo, visto che non ci sono registratori.
Ci sono.
Tutti quanti a Napoli sanno che la città è tenuta in scacco da 50 famiglie. 50 famiglie che hanno occupato il territorio e su tutti i fronti tengono tutti in scacco. Sul piano legale non si può intervenire contro queste 50 famiglie, perché si può intervenire solo, come dire, constatando un reato, laddove c'è un reato e ci sono delle prove. Esisterebbe un'altra possibilità, cioè che si crei per un periodo determinato uno stato d'eccezione, quello che i romani chiamavano dittatura commissaria, si prendono queste 50 famiglie, si mettono in prigione senza prove, senza processo, perché tutti quanti sanno, si sa, le cose come stanno. Naturalmente questo sarebbe un vulnus terribile per l'ordine democratico, e tuttavia adesso anche, come dire, gli stati prendono decisioni non creando leggi, ma sospendendo la legge, creando stati di eccezione. Questa modalità dello stato di eccezione non potrebbe avere una sua versione anche democratica, per cui si interviene su una situazione irrisolubile in qualsiasi altro modo, creando una zona temporale e spaziale di stato di eccezione. Perché dicevo questo non si può dire? Perché è quello che fece il prefetto Mori al tempo del fascismo, che risolse il problema della mafia. In questo modo è possibile una forma, come dire, democratica, non fascista, di uso di strumenti giuridici che disattivino l'ordine giuridico per una certa fase? È difficile dare una risposta, però teoricamente una soluzione ci sarebbe, e sarebbe una soluzione che viene dalla politica, anzi da una iperpoliticizzazione. L'altra via è quella di cambiare la mentalità della gente. Purtroppo grandi progressi non abbiamo fatto in questa direzione. Io mi astengo su questo punto, io farei senz'altro così. Esistono queste possibilità, insomma, no? Questo
chiuderei. Io chiudo la sintesi perché il treno è su.
Sì, sì, no, la sintesi è semplice, abbastanza semplice, non la soluzione, ma l'indicazione. L'intervento che è stato fatto è perfettamente, grosso modo, congruente con quello che penso io. Non ne parlo adesso, ma mi interesserebbe il discorso delle soggettività, della competizione tra capacità, che ci porterebbe molto. Ma per quanto riguarda il ragionamento della politica, ecco, qui la questione della sua formulazione essenziale è semplice. Cioè, intendiamo per politica il comando? Intendiamo per politica il luogo della decisione? Allora, chi comanda chi? Allora, il discorso che io faccio, posso anche accettare, sarebbe lontano, il ragionamento sarebbe lontano, posso anche accettare che ci sia un deficit di politica, nel senso in cui dicevo io, cioè di un centro di orientamento sufficientemente forte per regolare l'insieme dell'andatura dei sottosistemi. E allora è chiaro quello che dicevo io, ogni sottosistema, dinanzi a un'assenza di questo forte punto di orientamento, si orienta da sé, produce politica. Allora, capisci bene che a questo punto io ho una nozione di politica molto allargata, che appunto, in questo senso, strettamente foucaultiana, lasciamo stare l'umano che è più complesso epistemologicamente, che è la microfisica di potere. Cioè il potere politico nel senso del Parlamento, della rappresentanza, del Presidente del Consiglio, possiamo dire che è lì la politica? O questi a loro volta sono giocati da altri poteri? A. B. Esiste un soggetto decisore talmente forte che possa prendere decisioni indipendentemente dagli altri poteri? Esiste una tipologia del dittatore? Ecco, il dittatore di cui parla tanto Carl Schmitt è il dittatore romano che il Senato chiama e poi lo congela, ma per fargli fare una battaglia, una guerra. In genere tutti quelli che nascono in stato d'eccezione si stabiliscono come potere arbitrario. È vero che il prefetto blocca la mafia, a parte il fatto che la integra e non la blocca, però la contropartita di questo è il fascismo in Italia. Allora, dov'è il luogo della politica? Allora, il mio ragionamento è promotore di politica, ma proprio nella dimensione che c'ha, che viene da Foucault, che viene da Nietzsche, cioè delle puntuazioni di forza. che possono essere i soggetti individuali in quanto competenti del proprio desiderio. Ma vi rendete conto che Foucault a un certo momento è il programma della storia della sessualità e lo inverte, dicendo qui il problema non è più la via politica, ma è il governo di sé, il soggetto. Cioè l'ultima cosa di Foucault sotto questa cosa qui è il pazzismo. Oppure ha visto che sostanzialmente il punto di forza e di resistenza era dare competenza al desiderio. E allora quando io dico politica, la dico nel senso del gioco delle asimmetrie. È lì che tu devi fare questo punto, no? Allora il mio discorso non è sociologico, descrittivo antropologico, ma è squisitamente Miciano e prima ancora spinti, cioè punti di forza della società che esprimono energie e dissidenze, che è l'aspetto giusto del ritrovatismo, perché poi in effetti ci fu quella componente in cui Gattari lo buttò dentro, no? Vitalista, spontaneista, immediata, cosa che troviamo anche in Foucault. Ci sono dei passaggi di Foucault in cui gli dice che ama morire di piacere. Il cupio dissolvi del proprio piacere, quindi c'era questa componente, ma c'era anche la componente della metamorfosi infinita, e quindi un sistema non di non forme, ma di mutazione delle forme. Allora il mio discorso è, e in questo io ho grandi riserve, ma non da tempo, ma da tempo, sulla dimensione della rappresentanza. Cioè oggi noi siamo nella situazione che tu la rappresentanza della pensi in termini governamentali non la sfondi, perché hai una selezione per cooptazione, ma hai anche una caduta di legittimità, una perdita di consenso. Puoi avere momenti illusori, massivi, allora questo è un altro paio di maglie, ma durano, non durano. Allora per me, e in questo sono d'accordo con Roberto, quando io parlo di politica, ne parlo in termini di classifica del potere. Non di decisionismo schmittiano, perché manca il titolare. Perché non siamo più nello spazio romantico del decisore. E neanche del costituente. Sospendiamo. Mandiamo lì uno che gli dà pieno potere. Per fare che non lo puoi fare. Ma quando l'hai fatto, tu sei convinto che poi questo qui sia talmente innocente che non prende quello spazio a suo vantaggio? Chi lo frena? Un contropotere. Cioè i poteri si limitano per limitazione, perché altrimenti tendenzialmente sono per estensione. Spinoza, la potenza, ricordate, è un'altra potenza. Ecco, allora il problema non è più o meno politica, ma pensare in un modo disseminato la politica, perché se questi qui ci hanno insegnato qualcosa, è stata questa. Ora, la disseminazione la puoi pensare in termini di ordine del discorso, di micropolitica, la puoi pensare, secondo me, più adeguatamente, perché è più descrivibile dal punto di vista analitico, in termini sistemici. Allora, pensare la vita in direzione non di manipolazione della vita, ma di realizzazione della vita. E beh, qui la prima cosa fondamentale, che diciamo, e instaurare nel luogo del desiderio il soggetto, perché altrimenti tu non avrai mai cara la tua vita. Foucault finisce con l'ermeneutica del soggetto per questo, perché se tu sei impersonale non avrai mai il cuore della tua vita, e sei impersonale non in quanto diventi personale, non in quanto soggetto trascendentale, non in quanto identità e piedi, ma in quanto diventi padrone della tua potenza. E dinanzi a uno che ti dice te l'amministro io, tu gli dici ma è proprio vero che tu me la sai amministrare? Cosa difficilissima, perché qui tu hai evidentemente un salto in Foucault, ed è stata un'obiezione che è stata sempre fatta a me quando io ho parlato di neopaganesimo 20 anni fa. Mi dicevano ma tu sei fondamentalmente un illuminista, chi ti capisce in questo mondo, no? Ma la penalizzazione, la perdita la schizofrenia, la perdita di identità dei soggetti, la dimensione entropica in cui la società si sta dissolvendo, il clima di paura chiede soggettività. Chiede soggettività. Chiede l'unilateralità soggettiva. Perché altrimenti sostanzialmente tu o sei, o ti dissipi, o ci sono dei poteri che ti permettono. Per fortuna, dico io, siamo in società talmente complesse dove gli individui sbattuti da una parte e sbattuti dall'altra per rinculo trovano uno spazio in cui è possibile emergere come soggetti titolari. Tutta la teoria della competizione di Amartya Sen è questa, no? Cioè, non distribuite il danaro a pioggia, non assistete le popolazioni, mettete i soggetti nella condizione di essere titolari. E su questo punto non mi ricordo il titolo del libro, ma non tutti i numeri sono giusti, ma sulle prerogative della possibile democrazia oggi, io rinvio, non mi ricordo il titolo, ma il volume è pubblicato presso Diapasis, in cui Marta Nussbaum fa l'elenco delle caratteristiche tipiche, rilanciando una dimensione neoaristotelica.
Le 10 capacità fondamentali.
Allora scusate, allora Carlo, scusi Fresh, Carlo è quello che è l'empatia del buddismo, allora tu in Cina vi presenti empaticamente il discorso buddistico, la Germania fra il Gotha, Mater Frey, così eccetera, un Bush che dice mi affido a Dio, o un processo americano giura davanti a Dio, ma cosa interessa a Dio essere testimone a me? Ecco, questo è poi la chat qua che tu ti nascondi davanti a Dio. Io vorrei, scusi, concludo perché è l'ora della pizza, della cena. Io vorrei una società nuova che parlasse e che parlerebbero del linguaggio di fiori che stanno rovinando tutto. La ringrazio.
E con queste chiudiamo.
Si può fare, si può fare.
Ci lavoriamo per la prossima, perché noi con questa chiudiamo le iniziative di quest'anno, quindi ci rivediamo a ottobre. Grazie tantissimo.